Proseguiamo ora con il nostro dossier sul suolo, sullo sfruttamento e su come preservarlo, evitando una sua ulteriore cementificazione, e approdiamo oggi al grande tema del riuso, della rigenerazione delle aree dismesse, soprattutto a carattere industriale, ma non soltanto. È un tema del quale si è discusso e si discute parecchio in molti paesi. Ci sono tentativi di mettere a fuoco un iter, un apparato legislativo per la salvaguardia del suolo anche sul fronte appunto di queste aree dismesse. Il tema si intreccia con la questione della deindustrializzazione delle aree urbane e l'ultimo numero di GEA, la rivista dell'Associazione dei Geografi Ticinesi, è proprio dedicato al tema delle dismissioni delle aree industriali e ospita un bell'articolo scritto da Dino Gavinelli, ordinario di geografia alla Statale di Milano. Professor Gavinelli, buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Tra i volumi che lei ha scritto, Geografia del turismo contemporaneo, pratiche, narrazioni e luoghi, pubblicato da Carocci, il suo articolo uscito sull'ultimo numero di GEA si intitola invece Recuperare e rigenerare le aree dismesse, una lettura geografica. Professor Gavinelli, perché le aree vuote sono oggetto di interesse per i ricercatori? Vogliamo magari partire proprio dal significato di aree vuote? È certo un grande tema indagato da urbanisti, geografi e paesaggisti, ma non è detto che sia un tema così immediato soprattutto per chi è all'ascolto.
Allora, è un discorso ovviamente molto ampio che vede la partecipazione di tanti punti di vista, geografi, come diceva lei, urbanisti, pianificatori. Più in generale diciamo che questo discorso si inserisce nelle nuove politiche degli spazi pubblici che hanno iniziato, come dire, a essere più sensibili alle dimensioni della responsabilità o della sostenibilità negli ultimi decenni, perlomeno nel mondo che noi chiamiamo generalmente sviluppato o dei paesi occidentali. Quindi lo spazio pubblico come oggetto di politiche si occupa anche delle dismissioni di chi è venuto prima di noi, in particolare di quella che chiamiamo la lunga era industriale e che oggi numeriamo anche nelle diverse fasi, industria 1.0, 2.0, 3.0, che ha lasciato un grande eritage, come direbbero i francesi, un heritage all'inglese, anche dal punto di vista fisico all'interno della città, spazi che sono stati poi dismessi dalle nuove trasformazioni della società, dalla progressiva terziarizzazione della nostra economia, dell'industria high-tech, e quindi questi grandi spazi delle industrie fordiste che occupavano addirittura a volte superfici proprio importanti. Io per esempio lavoro anche a Sesto San Giovanni, la cosiddetta ex Stalingrado d'Italia, e per esempio le aree industriali sono arrivate negli anni 70 a essere quasi il 50% della superficie del comune, spazi chiusi alla cittadinanza, spazi dedicati alla produzione pesante. Ecco, tutto questo poi progressivamente a partire dagli anni 80 è stato dismesso, sono arrivate queste grandi aree dismesse e oggi ovviamente le nuove attenzioni che dicevamo prima verso la sostenibilità e il nuovo impegno anche di amministrazioni più sensibili rispetto al passato spinge in qualche modo a gestire questi spazi dimenticati dall'industria e dare a loro una nuova vita e una nuova, diciamo, età.
E quindi sono proprio queste aree di cui lei stava parlando, le aree vuote?
Sì, le aree vuote spesso appunto sono di tipo industriale, anche se, come diceva giustamente anche lei all'inizio, oggi siamo anche in una fase ancora più avanzata che aumenta la complessità dei nostri paesaggi urbani, che è quella anche della dismissione ad esempio del terziario, soprattutto a partire dal periodo post-Covid, molti spazi che erano stati convertiti da industria a spazi del terziario oggi sono anch'essi abbandonati e si sta delineando anche una fase ulteriore di questi vuoti dentro nella città, vuoti urbani a cui bisogna decidere un po' che cosa poi assegnare come compito, e quindi sono dei processi molto complessi perché implicano innanzitutto la rigenerazione spesso di questi spazi che magari sono inquinati e sono problematici. Poi dopo la rigenerazione bisogna immaginare anche una loro rifunzionalizzazione, assegnare loro delle nuove funzioni. Nel passato erano industriali e poi magari oggi bisogna dare invece delle funzioni più dedicate al tempo libero o delle attività che le nuove forme di cittadinanza richiedono, spazi dove inserire la potente industria turistica o le politiche sociali o le nuove anche politiche commerciali. Ecco, bisogna un po' dare questa forma di rifunzionalizzazione e poi riaprirvi spesso alla fruizione della cittadinanza e del pubblico. Quindi è un lavoro molto complesso che implica appunto fasi, diciamo, concatenate che devono essere anche immaginate molto bene, altrimenti, come dire, il vuoto urbano viene rifunzionalizzato ma poi non ottiene gli scopi che ci si proponeva per il loro riuso, che peraltro è molto costoso.
Il tema del suolo e del suo sfruttamento e della sua tutela è un tema ovviamente politico, soprattutto la sua tutela è un tema politico e di scontro fra interessi. Lei scrive: sovente queste aree dismesse si localizzano in zone ad alto valore strategico per lo sviluppo delle città e del territorio circostante. Veniamo dunque al tema di questa nostra settimana di dibattito, ovvero il valore del suolo. Un valore strategico, dice lei, perché lo è?
Beh, è un valore strategico perché le città oggi spesso sono diventate qualcosa di più grande della città, sono delle aree metropolitane, i centri si sono fusi tra di loro, hanno eliminato gli spazi che li separavano, quelli che potremmo chiamare spazi un tempo dedicati all'agricoltura e oggi più in generale degli spazi rurali, c'è un'unica continuità urbana molto ampia, non si può più, come dire, consumare altro territorio, che nel passato è stato fatto anche in maniera poco attenta, non si pensava ancora alle generazioni future, e quindi oggi, mancando proprio fisicamente dello spazio, cosa succede? O la città da orizzontale sale in verticale o deve occuparsi di quegli spazi vuoti che devono essere recuperati, quindi è proprio una strategia che a volte nasce nelle grandi agglomerazioni urbane proprio per mancanza di suolo, e quindi bisogna occuparsi anche di quelle parti della città che spesso sono rimaste dismesse anche per decenni, perché ovviamente il recupero, come si diceva prima, richiede tutta una serie di interventi complessi dove attori privati e pubblici si devono incontrare e dove ci deve essere anche un'attenzione verso le richieste che vengono dal basso, dalla cittadinanza che chiede spesso il recupero di queste aree vuote e dismesse per inserire poi tutta una serie di funzioni che oggi la civiltà, diciamo, postmoderna occidentale richiede: servizi sociali, servizi del tempo libero, servizi ludici, che oggi una società che chiamiamo anche spesso postmoderno richiede.
Ipotizzando di riuscire a sottrarre agli interessi immobiliari, alle volte anche speculativi, queste aree dismesse, quali sono le soluzioni teoriche ma anche pratiche per una riqualificazione?
Allora, ovviamente non c'è, a questa domanda che è molto grande, non c'è un'unica risposta, nel senso che i vari paesi occidentali, che sono stati peraltro coinvolti in maniera diversa dalle varie fasi di industrializzazione e di terziarizzazione, cercano di dare delle risposte, diciamo, il più possibile coerenti con quella che è anche la struttura stessa del territorio. Quindi io mi sentirei di dire che non esiste una ricetta unica per contenere il degrado e la spinta anche speculativa che proviene soprattutto da questo mondo capitalistico immobiliare, che spesso non si pone delle previsioni di medio-lungo periodo ma immediatamente un guadagno sul subito e l'immediato. Direi che una prima caratteristica utile delle varie amministrazioni politiche, che poi sono le prime a essere messe in campo sia a livello nazionale che poi a livello locale, quindi anche un approccio trascalare, questa potrebbe essere già una prima risposta, cioè adottare una ottica nella quale i vari attori istituzionali lavorano tutti tra di loro ai vari livelli, che possono essere, se fosse per la Svizzera, lo Stato, i cantoni, i comuni, per l'Italia potrebbero essere le regioni, le province, le aree metropolitane, quindi questo è sicuramente un primo approccio, quindi un approccio trascalare dove ci siano più voci e più aspetti di polifonia da tenere in considerazione. L'altro è sicuramente un approccio di tipo comparativistico, cioè vedere spesso cosa fanno gli altri può servire meglio a me, anche che sono chiamato a contenere le spinte o a delineare appunto i nuovi assetti del territorio. La terza cosa che mi sentirei di dire è che bisogna ormai immaginare in maniera complessa il riuso di questi vuoti urbani e mettere insieme quelli che gli antichi latini chiamerebbero la civitas e l'urbs, cioè tenere conto di spazi dove sì fisicamente bisogna intervenire materialmente, ma anche tenere conto poi della dimensione immateriale, intangibile della cittadinanza, dei cittadini di oggi e anche dei nuovi cittadini che spesso vanno ad abitare queste aree un tempo appunto dimenticate da chi all'epoca avrebbe dovuto occuparsene.
Professor Gavinelli, prima lei citava Sesto San Giovanni, detta anche la Stalingrado d'Italia, e a proposito della riqualificazione di aree dismesse, c'è un esempio particolarmente significativo che ci aiuta appunto ad inquadrare la cosa?
Sì, beh, un esempio abbastanza interessante a Sesto San Giovanni e che recupera anche un po' quello che ho appena detto è ad esempio l'area a sud del comune che è a ridosso di Milano, dove è nato il grande ridisegno e recupero dell'ex area appunto industriale della Pirelli, dove il comune di Milano e il comune di Sesto San Giovanni, lavorando insieme con l'accordo della regione Lombardia e ovviamente con i finanziamenti dello Stato, ha creato una nuova, diciamo, area rigenerata, dove una volta c'era la Pirelli e c'erano i grandi capannoni. Oggi è nata da una parte la nuova università milanese statale, che è quella di Milano la Bicocca, e dall'altra parte sono stati creati dei recuperi come gli hangar della Bicocca, che sono diventati sedi di musei, di esposizioni temporanee e permanenti, e hanno ravvivato quest'area culturale di periferia, dandole anche una funzione appunto culturale in perché questa periferia tradizionalmente durante il periodo fordista degli anni 50, 60 e 70 era soltanto una regione produttiva e oggi invece è diventata anche una dimensione culturale. Poi c'è tutta la dimensione del tempo libero con la creazione delle sale multicinema, con la creazione anche dei centri commerciali e anche la comparsa a ridosso di quest'area di forme che potremmo chiamare neo-industriali, forme più leggere perché l'industria è tornata, c'è ancora a Sesto San Giovanni, ma è un'industria piccola che richiede spazi piccoli, consumi di suolo molto più contenuti, delle strutture più leggere, quindi tutta questa dimensione anche del consumo del suolo, dei grandi capannoni, della grande industria pesante, dell'acciaieria eccetera, è appunto scomparsa, ma un'industria più intelligente, più high tech, più smart, come si dice oggi, ha fatto la sua comparsa. Così come la stessa cosa è avvenuta per la vecchia sede della Campari, dove il moderno e il postmoderno sono stati ben integrati, la sede della Campari continua a essere Sesto San Giovanni, gli stabilimenti sono stati un po' delocalizzati e al posto degli spazi industriali di fabbricazione di tutti i suoi prodotti oggi ci sono gli uffici, c'è la Galleria Campari, c'è un museo virtuale, museo aperto anche alla fruizione delle scuole, dei cittadini, e quindi è un altro esempio secondo me ben riuscito di integrazione tra l'impalcatura antica dell'industria e le nuove esigenze della società contemporanea.
Professor Gavinelli, in conclusione, il punto ci sembra, almeno leggendo il suo intervento per GEA, che stia proprio nel ricercare nuove forme di governo del territorio che considerino l'azione e il coinvolgimento di più soggetti. In una battuta, è davvero questa la strada da percorrere?
Sì, a mio parere sì, cioè il successo di un'iniziativa di recupero sta proprio anche nella capacità di concertare i diversi attori pubblici e privati, perché penso che il pubblico e il privato, se gestiti bene e coordinati bene, possano portare a degli ottimi risultati. Abbiamo degli ottimi risultati sparsi in molti paesi appunto avanzati del mondo, dove ci sono questi recuperi di vuoti urbani e di dismissioni, e nella concertazione di questa polifonia, che non deve essere però appunto una polifonia disarmonica, ma una polifonia ben concertata di attori pubblici e privati, secondo me qui c'è il successo del recupero, di alcuni recuperi di aree dismesse, gli insuccessi invece di altre aree di recupero che non hanno funzionato, e forse questo è il filone che dovremmo anche seguire per gli sviluppi futuri. Per esempio, su questa strada incomincia anche a delinearsi il recupero di un'altra grande area dismessa, che era quella delle raffinerie di Ropero, eccetera, su cui poi è sorta la nuova Fiera di Milano e oggi il progetto MIND, di cui è coinvolta anche la mia università, spazi che saranno ridisegnati dopo la riconversione, ad esempio, delle grandi aree Expo di Milano 2015, questa grande area che è stata dal 2015 un po' tenuta lì in stand-by e che oggi sta di nuovo ritornando alla vita, perché piano piano si stanno localizzando delle eccellenze nel settore della sanità e della conoscenza e dei saperi, ci sarà la sede anche della mia università, eccetera, e quindi tutta una sinergia anche di attori. Forse queste anche economie di agglomerazioni portate su queste aree vuote, le aree dismesse, è anche questo un percorso da seguire virtuoso se gestito molto bene.
Recuperare e rigenerare le aree dismesse, una lettura geografica, è il titolo dell'articolo da cui siamo partiti a scriverlo. Il professor Dino Gavinelli, ordinario di geografia alla Statale di Milano, grazie per essere stato con noi. A presto.
Grazie a voi per l'occasione e un saluto a tutte e a tutti.